Mi sono lasciato prendere dalle parole che San Pietro scrive nella sua prima lettera, con cui appunto ci chiede, ovviamente lo dice ai cristiani del suo tempo, alla prima comunità cristiana, ma penso che riguardi tutti, cioè di essere pronti a rendere ragione della nostra speranza. E poi dice con dolcezza, rispetto e con una retta coscienza. Ecco, è un regalo quello che la liturgia ci fa stamattina attraverso questa lettura, che sembra fatta anche un po' per noi. E trovo in ognuna delle parole che la compongono tante cose. Anzitutto questa idea della speranza che, se andiamo avanti a leggere quel testo che parla poi della morte di Cristo e della sua sofferenza, non è cosa a buon mercato o scontata, non va da sé la speranza, ma emerge come il frutto di una lotta, no? Una lotta che è soprattutto una lotta interiore che ciascuno conduce con se stesso, una sfida, uno scontro addirittura, con le potenze del mondo che appunto poi si identificano soprattutto con le cose dure, le prove della vita che arrivano per tutti. Ecco, dentro questa esperienza però succede che si erge un'umanità che osa, perché appunto è un osare, no? Osa rispondere con il grido della speranza e diventa testimone di come questo grido, che è un po' come una scintilla, no, che viene gettata nella paglia, che è un'immagine biblica, no? È capace di ridare forza e coraggio, di far scoprire a tutti che si può credere gli uni negli altri, che si può far tesoro delle proprie conoscenze, delle cose che si sono capite, imparate, e tradurle nella capacità di coinvolgere gli altri, di assumersi un po' il compito di diventare guide. Certamente queste cose Pietro le dice perché la prima comunità cristiana vive proprio il passaggio della mancanza della guida e del sentirsi, insomma, in carico di prendersi a cuore, no, il destino del cristianesimo, della Chiesa. E quindi allora doveva sembrare vivissima questa consapevolezza e la forza di questo invito che lo Spirito muoveva, no, alle coscienze. Però riguarda anche noi, riguarda anche la Chiesa di oggi, riguarda anche la nostra comunità. E mi ha colpito che questa speranza, per rendere ragione di questa speranza, si dica quella frase lì, no? E noi siamo stati abituati effettivamente così, cioè a non vivere la speranza solamente come un sentimento, un'emozione, no? Qualcosa che ti viene, ma a leggerla tra le righe della storia che ci circonda, a trovarne i fili, a renderne appunto ragione, no? E tuttavia la speranza non può essere, dice San Pietro, qualcosa che si butta addosso alle persone, no? Che ci si aspetta come reazione scontata negli altri che camminano con noi, no? E a volte questo errore, questo rischio lo corriamo anche noi, di pretendere che uno sguardo di speranza che noi magari coltiviamo sia immediatamente condiviso da chi ci sta vicino, no? Che può essere un nostro familiare o i nostri colleghi di lavoro o i nostri concittadini o le altre persone della nostra comunità. Servono invece alcuni criteri perché la speranza possa passare come testimonianza, che sono quelli che San Pietro ci dice, no? La dolcezza, il rispetto, la retta coscienza. E la dolcezza perché questo rappresenta lo stile, il modo di fare che deve accompagnare questo grido della speranza. Quindi, se è così, vuol dire che non è un grido perché si impone con la forza e sovrasta le altre voci, no? Non è quel grido lì, quel tipo di grido lì. È piuttosto un grido perché sa farsi vicino e sa muovere le viscere, no? Ci sono delle grida che si sussurrano, ma che sono più forti ancora di quelle che si urlano, no? Quindi è un grido perché commuove, perché tocca le corde del cuore e lo fa vibrare, no? E appunto ci sarebbero tante cose da dire, tanti piccoli racconti di come la dolcezza sostiene la vita, l'esistenza stessa, la vita, l'esistenza stessa di una comunità cristiana, e poi certamente anche la nostra, è così anche da noi. Il rispetto, perché i tempi della speranza e i percorsi personali sono diversi, e si deve sapersi aspettare, attendere, comprendere, anche quando succedesse che una stessa esperienza suscita in noi reazioni e comprensioni differenti, no? Quello che un'esperienza suscita in me non è immediatamente quello che suscita nel mio vicino, e non lo posso pretendere. Bisogna concedere agli altri anche la possibilità di male interpretare, se questo si inserisce all'interno di un percorso nel quale non si è fermi, ma ci si sta muovendo ed evolvendo, e probabilmente anche noi siamo sempre bisognosi di interpretare nuovamente le cose. Ammettere la possibilità di essere anche un po' maldestri a volte, e che lo siano anche gli altri, no? E che non ci si comprenda immediatamente, no? Tollerare che ci sia questa incomprensione tra noi, che quello che noi sentiamo e capiamo non sia immediatamente trasmissibile e gli altri non lo capiscano subito, no? Questo è necessario, no? Ammettere appunto questa possibilità, ma continuare a offrire la nostra testimonianza e fidarci del Vangelo e della sua capacità di raggiungere le persone e di parlare loro al cuore. Tutta la settimana, no? Continuava a dominare, anche perché stiamo chiaramente andando verso la festa di Pentecoste, dominava questo tema del confronto con il mondo e con il fatto che il mondo non capisce e che noi non diventiamo estranei al mondo in un certo senso nel seguire il Vangelo, no? Perché la conversione del cuore ci porta a riconoscere come certi valori del mondo non sono più i nostri. Si cambia punto di vista, si cambia modo di vedere le cose e non si condividono più alcune cose che succedono intorno a noi. Però questo non vuol dire, non deve voler dire diventare ostili verso il mondo o diventare indifferenti o dimenticarsi del mondo. Anzi, al contrario, deve essere esattamente lo stimolo, la forza di prendersene cura ancora di più, di essergli ancora più amici. E terzo, la retta coscienza, perché le prove della vita a volte, facendo perdere la fiducia, possono anche minare la qualità morale delle nostre motivazioni, del nostro agire, no? Chi si scoraggia, chi perde fiducia, spesso si lascia andare, smette così di custodire la retta coscienza, no? Si gioca un po' al ribasso, no? E allora i sapienti, no? I sapienti dello spirito ci suggeriscono che bisogna darci dei paletti, no? Essere accorti, custodirsi per evitare appunto le cadute. E sappiamo che c'è tutta una letteratura cristiana che è già presente anche in queste letture di stamattina, nelle lettere di San Paolo e degli altri apostoli, così come negli Atti degli Apostoli, no? Dove i padri del deserto, pensate, i primi cristiani, no? Che condussero la ricerca della via dello spirito, no? I rischi della vita spirituale, no? Che sono le tentazioni dello spirito, cioè la tentazione dello scoraggiarsi, la tentazione del perdere la fiducia, la tentazione del mollare, no? Del dichiararsi vinti, del dire io non gioco più perché non mi han capito, no? Ecco, la tentazione, scrive uno di questi maestri, che è Sant'Antonio del deserto, fu poi il primo, no? Dice che la tentazione, senza la tentazione nessuno si salva. Perché quello è l'allenamento dello spirito, no? La tentazione è un allenamento che fortifica lo spirito. Ecco, si capisce dicendo queste cose come il dono dello Spirito Santo sia una consapevolezza che prende forma mentre si affrontano queste sfide, quindi. Cioè non è che dobbiamo pensare lo spirito come una botta in testa che arriva in un certo momento, ma nel mentre, no? Che uno vive queste cose, e nel mentre che si accorge della possibilità della speranza nonostante queste cose, anzi proprio dentro queste cose, allora capisce cos'è il soffio dello spirito, no? E se ne accorge. Ecco, ci viene incontro quindi come un dono inatteso, perché germoglia non al di fuori ma dal di dentro, servendosi delle nostre risorse, delle nostre energie, delle nostre scelte. Come questo avvenga è un po' un mistero, non si sa, no? E nessuno di noi saprebbe spiegare come è avvenuto, il perché, ma è un bellissimo mistero però, di cui è bellissimo fare l'esperienza, e appunto un po' come nella parabola del seminatore, che nel Vangelo dà appunto il via a tutto il discorso in parabole di Gesù, no? Dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce, come egli stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente, prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga. E quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce, perché è arrivata la mietitura. E questa è anche l'esperienza che stiamo facendo noi, come comunità. Sentiamo il peso di tante fatiche e anche l'incertezza circa il futuro, circa le nuove generazioni, circa la possibilità di trasmettere un'eredità. Ma occorre anzitutto che coltiviamo questa fiducia e che diventiamo capaci, come dice San Pietro, di rendere ragione della nostra speranza, con dolcezza, rispetto e retta coscienza. Ecco, la scrittura racconta che in questa maniera succedono anche cose impreviste e più grandi di quello che noi magari possiamo addirittura immaginare, no? Negli Atti degli Apostoli stamattina ci viene raccontato che i samaritani si convertirono al Vangelo, no? Che erano i cittadini di serie B, erano gli esclusi, erano i paria degli ebrei, no? E quindi è un po' un messaggio che ci viene rivolto, che si rimanga aperti a novità come questa, no? E non si predetermini troppo il cammino che si deve intraprendere. Lasciare invece una buona dose di spazio, perché lo Spirito lavori in quelli che distinto vengono riconosciuti come gli altri, no? Noi abbiamo sempre i nostri altri, cioè quelli che non appartengono alla nostra cerchia, no? Quelli che sono di fuori, i diversi, lontani, no? E quindi anche che si relativizzino i nostri giudizi, i nostri punti di vista, custodendo questa possibilità che li possiamo anche cambiare, no? Li possiamo anche mutare e ci possiamo anche sorprendere a volte positivamente, no? Di restare spiazzati da un'esperienza. Il Signore è vivo, questa è l'espressione che domina nel tempo di Pasqua, è l'esperienza spirituale vitale che i discepoli fanno dopo la morte di Gesù. E questa è la luce che si accende nei loro cuori e che li farà essere persone totalmente diverse d'ora in avanti e per sempre. Però vedete che il Vangelo è molto abile, nel suggerirci questa pista, no? Cioè, il Signore è vivo, su che cosa lo basi? Su che esperienza lo... qual è la cosa che ti può far rendere ragione di questa speranza, no? E perché il Signore è vivo nei fratelli, nella loro dolcezza, nel loro rispetto, nella loro retta coscienza, che appunto la via dei comandamenti custodisce, che il Vangelo poi oggi indicava questo, no? Se osservate i miei comandamenti, allora siete miei amici, no? I comandamenti che cosa sono se non l'indicazione di come essere dolci, rispettosi e custodire una retta coscienza, no? Il mondo con le sue leggi, le sue prove finisce in questa maniera qua di esercitare un potere sovrano sulla vita e la libertà dell'uomo diventa capace di trascendere, di superare tutto. E questa cosa succede nel Vangelo, ma bisogna avere la fiducia che succeda anche per ciascuno di noi, succede perché il Signore, che è vivo, ci ha fatto questo dono della sua luce e della sua presenza nei fratelli.